Lo scorso fine settimana, come già annunciato nei giorni scorsi, l'Alta Badia ha accolto Food and Finance, la manifestazione che ha unito la pratica del golf insieme alla finanza, al buon cibo e alla solidarietà. Abbiamo raccolto nella giornata di apertura, quella di giovedì scorso, le interviste con l'avvocato Di Maolo e con il professor Zamagni.
Food and Finance si apre in questo fine settimana, un fine settimana di sport, di finanza ma anche di solidarietà, perché per il terzo anno consecutivo Charity Partner di Food and Finance è l'Istituto Serafico di Assisi, di cui abbiamo la nostra gradita ospite il presidente, avvocato Di Maolo. Allora, coniugare questi due aspetti, finanza, sport e solidarietà, con il vostro istituto che ha una lunghissima storia, nel 1870. È un messaggio importante, un messaggio forte per riflettere anche, per far capire che chi fa sport, il buon cibo, ma voi avete una missione importante che vi dà molta, molta gioia, immagino, ma molto molto anche delicata.
Guardi, siamo orgogliosi di essere qui per il terzo anno, veramente ci fa molto piacere vedere proprio questo evento all'insegna dell'inclusione, all'insegna dell'attenzione, della sensibilità verso l'altro, e ci dimostrano in fondo il volto da un lato più bello dell'impresa e dell'economia, che è quella che ha consapevolezza che se c'è qualcuno che rimane ai margini non c'è sviluppo per nessuno, e quindi questa attenzione è un po' un seme che ci fa ben sperare per il futuro del nostro paese. Dall'altro lo sport per noi è fondamentale. Noi i ragazzi, anche con grandi limiti, sono tutti inseriti nelle attività sportive, almeno quello che possono, perché io vedo quando loro si applicano, vedo sempre lo sportivo, quello che mette tutto se stesso, no, con tutte le sue forze per superare in qualche modo il limite. Ed è così, e quindi sono molto contenta di essere qui in questo evento sportivo, perché lo sport è vita, e lo sport è coraggio, è forza, è determinazione, e anche quella che io vedo e vivo ogni giorno accanto ai miei ragazzi, perché nonostante il limite si può vivere una vita piena sempre.
E io credo, avvocato, che questa sia anche l'occasione giusta per noi anche per riflettere su determinate strutture, con chi non ha magari in famiglia un ragazzo con disabilità sensoriale oppure fisiche, magari vive questi aspetti al di fuori del contesto, si vede una cosa lontana, invece qui si riflette. Ecco, lei arrivando in queste zone, nelle zone dolomitiche, anche qui abbiamo dei problemi, chiaramente in maniera numerica, minore, inferiore, ma ci saranno delle famiglie con problemi enormi. Il pubblico non riesce ad arrivare fino in fondo per aiutare le famiglie, allora servono istituti come il vostro per accogliere questi ragazzi, per accompagnarli, per farli vivere una vita, si può dire, felice, avvocato?
Sicuramente sì, perché un tempo, parto da quest'ultima sua affermazione, un tempo il disabile era l'infelice. Io, da quando sono entrata al Serafico, vedo ragazzi che mi dimostrano che la gioia, cioè, sanno vivere la gioia di ogni giornata, celebrare ogni giornata. Per quanto dice lei delle difficoltà, guardi, dobbiamo prendere atto che il nostro sistema di welfare ha veramente ormai delle limitazioni, è nato come un sistema universalistico e sicuramente è stato importantissimo negli anni, ma oggi i bisogni sono esponenziali, cresce la cronicità, e quindi stanno aumentando ovunque anche le disuguaglianze di salute, sempre di più c'è un ricorso anche al privato, quindi se non c'è un passaggio da quello che è un welfare state, no? Dove è lo Stato che pensa a tutto, al cittadino, dalla nascita alla morte, se non c'è un passaggio a quello che si può definire anche un welfare di società, dove sono tutte le componenti sociali, è difficile che noi ce la faremo. E quando parlo di tutte le componenti sociali, certamente dico pubblico, ma accanto certamente i singoli cittadini e le imprese. Insieme possiamo diventare un motore di sviluppo.
Il vostro quindi è un istituto, mi perdoni, privato o pubblico? Cioè, voglio dire, voi ospitate questi ragazzi, quanti ragazzi sono e come fate anche a finanziarvi, a creare questo tipo di struttura? Perché l'Istituto Serafico è un modello, credo di poter dire, perché c'è dal 1870, è apprezzato, riconosciuto non soltanto in Italia ma anche nell'estero, ma far nascere e crescere questo tipo di strutture? È possibile secondo lei anche per esempio nelle nostre zone, anche perché Assisi anche non è una metropoli?
È possibile attraverso il modello che le dicevo, no? Noi nella nostra struttura ripercorriamo il modello che accennavo prima, pubblico, però nello stesso tempo privato. Il nostro è un ente privato, ma è un ente convenzionato con il pubblico. Abbiamo però per esempio dei posti letto che gravano tutti sulla carità e quindi servono per accogliere quei ragazzi che sfuggono al servizio sanitario o anche per evitare quando ci sono gli inghippi della burocrazia, perché sa, molte volte io mi trovo di fronte a distretti sanitari che dicono abbiamo finito il budget, quando okay. Finisce il budget non finiscono le prestazioni, io non ne
e
faccio.
La famiglia come fa a quel punto?
La famiglia, vengono date magari delle prestazioni sollievo, altri tipi di prestazioni, però è sempre più difficile dare le risposte adeguate che quel bisogno concreto ha. Quindi ci si può riuscire? Sì, si può riuscire se si mettono insieme tutte le componenti, ma per mettere insieme le componenti è necessario partire dalle relazioni, perché se non si creano delle relazioni, se non si sposa il progetto della custodia della vita, è impensabile. Allora è un problema culturale, ecco perché manifestazioni come queste servono, perché prima di tutto è un problema culturale, cioè ognuno di noi deve uscire dalla logica che queste situazioni siano imputabili esclusivamente allo Stato, come un'entità astratta. Prima se dobbiamo sentirci responsabili ciascuno di noi e quindi entrare in una logica partecipativa.
Certo. Un'ultima domanda, avvocato. Crescono sempre di più anche i disturbi specifici di apprendimento. Le problematiche, mi sembra, con il mondo complesso che abbiamo stanno crescendo anche per i ragazzi. E allora in questo senso quindi ci sarà sempre più bisogno anche di ampliare. Voi, voglio dire, se non sbaglio, eravate nati ancora nel 1870 per accogliere ragazzi sordi e muti diversi. Poi invece dopo avete anche ampliato quella che è l'accoglienza verso altri tipi di disturbi. Allora servono strutture anche per questo, secondo lei, in futuro, per questi tipi di disturbi che possono apparentemente nei bambini o nei ragazzi anche essere sottovalutati delle volte, ma poi possono creare dei problemi seri nel corso della vita?
Sì, serve appunto la capacità di adeguarsi ai bisogni delle persone, perché i bisogni sono in evoluzione. Io sono un avvocato, però quello che posso dire, che vedo dai risultati del nostro centro, anche del centro di ricerca, è che sono in aumento esponenziale dei nuovi bisogni nei ragazzi. Penso ai disturbi del comportamento, pensiamo all'autismo, da 1 su 77 siamo passati, abbiamo superato 1 su 100, no? Quindi ci sono diversi tipi di problematiche, diciamo, da affrontare. Quindi serve saper andare al passo, serve poi soprattutto una politica che non ragioni a tavolino, ma che si mette in ascolto della gente.
Grazie molte, avvocato Di Maolo, buona permanenza a Food and Finance e arrivederci al prossimo.
Grazie e grazie di nuovo a tutti voi.
Food and Finance, il professor Stefano Zamagni, presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali. Professore, anzitutto in apertura di questa tre giorni una tavola rotonda su il dono. Ecco, il fatto di abbinare una manifestazione di sport, di buona cucina con il sociale, sul fatto quindi di riflettere, penso, anche il sociale, l'economia circolare, la sostenibilità. Ecco, noi abbiamo qui un patrimonio, le nostre montagne, bellissimo, credo sia universalmente riconosciuto anche dall'UNESCO, ma delle volte si pensa che già questo dono sia abbastanza e che non serva altro. In realtà al giorno d'oggi è così, oppure serve una sensibilità, una sostenibilità diversa?
Dunque, il dono è antico tanto quanto il genere umano, quindi non stiamo parlando di una cosa in sé nuova. La novità è invece che a partire dalla fine del Settecento, con l'avvento della prima rivoluzione industriale, si afferma in Occidente, quindi da noi, un'idea secondo la quale perché una società potesse funzionare bene, sarebbero state sufficienti due istituzioni, lo Stato e il mercato, perché il mercato produce la ricchezza. E lo Stato ha il compito di redistribuirla e di assecondare le esigenze della gente. Tutto l'Ottocento e buona parte del Novecento è andata avanti con questa idea, tant'è vero che in questo periodo il dono come lo intendiamo oggi non era praticato, era praticata l'elemosina, che è una cosa diversa dal dono. E cioè dire, si diceva, ma siccome lo Stato non può arrivare dappertutto, allora per colmare i buchi facciamo appello al buon cuore delle persone. Ed è così che è nata la beneficenza, o per usare una parola più nobile, la filantropia. Qual è la novità di questo nostro tempo? Che da alcuni decenni a questa parte, in relazione a fenomeni nuovi, quali la globalizzazione da un lato, la quarta rivoluzione industriale dall'altro, eccetera, e la finanziarizzazione dell'economia, si sta ritornando a recuperare il significato originale del principio del dono. Perché? Perché ci si è resi conto che se anche fosse vero che lo Stato funziona bene, senza corruzione, eccetera, con efficienza, eccetera, le persone che vivono questa fase storica hanno bisogno di riscoprire il legame che le tiene unite. Ebbene, il dono è altro non è che una espressione del legame che unisce le persone. Per dirlo in termini un po' più, direi, specifici, noi abbiamo bisogno sia di beni di giustizia, ma anche di beni di gratuità. E questo non è la concezione di cui ho fatto parola poc'anzi della, direi, elemosina che si butta, no, ma perché il dono serve a riallacciare le corde che tengono fra loro unite le persone di una certa comunità. Tant'è vero che in quei territori, in quegli ambiti dove il principio del dono non ha attecchito, noi vediamo quello che succede, dalla malavita organizzata e, in secondo luogo, la distruzione dell'ambiente. Perché stiamo distruggendo l'ambiente? Perché pensiamo che la natura, dalla montagna al sole, dagli alberi alle acque marine, eccetera, siano qualcosa che deve essere messo a disposizione dell'uomo per trarre profitto, e non invece, non si vedono in queste un'espressione del dono. Perché ultimamente uno potrebbe chiedersi, ma come mai questi esseri umani, cioè noi, siamo così irrazionali che stiamo distruggendo le basi naturali della nostra stessa sopravvivenza? Perché quando fra 30 anni non avremo più l'aria da respirare perché il CO2 avrà invaso, a quel punto avremo il portafoglio anche pieno di soldi, ma moriremo ugualmente. La ragione è proprio questa, che abbiamo perso, anche se ora lo stiamo recuperando, il principio del dono. Cioè che una società per avanzare ha bisogno di un mercato efficiente, di uno Stato non corrotto, ma soprattutto bisogno di comunità e di organizzazioni della società civile che praticano il principio del dono. Ecco allora perché l'evento di questa sera qui col Fosco è importante, non tanto per l'ammontare di quelle risorse che verranno raccolte e saranno destinate al Serafico, al famoso Istituto Serafico di Assisi, anche questo è importante, ma perché attraverso gesti di questo tipo noi non facciamo altro che riavvicinare le persone allo spirito e alla pratica del dono.
Professore, lei non so se ha avuto modo di vedere i danni della tempesta di fine ottobre scorso qui nelle Dolomiti, ci sono gli schianti degli alberi, tantissimi danni in un ambiente meraviglioso. Ecco, in questo senso, visti questi danni, ma non solo, dobbiamo veramente, è una necessità l'economia circolare adesso, la sostenibilità, il fatto che le nostre imprese e noi stessi, anche dal piccolo, dal privato, assumiamo determinati comportamenti come il riciclo, per ridare anche alla nostra natura ciò che lei ci ha donato. È una necessità adesso. So che voi state anche iniziando una percorsi a Assisi, la prima scuola interuniversitaria di economia, di cui lei fra breve, se non sbaglio, sarà relatore.
No, è vero, l'economia circolare è la traduzione pratica di quella idea di cui ho parlato poc'anzi, cioè dire, dopo aver compreso che occorre ristabilire un'alleanza tra l'uomo e la natura, e l'alleanza vuol dire il dono, perché quando due sono alleati si scambiano relazioni. Una volta compreso quello, la domanda che la persona, l'uomo della strada, si pone è: come concretamente realizziamo il tutto? Ecco che l'economia circolare, che è un'idea, anch'essa come idea non nuova come qualcuno sta dicendo, qualche giornalista lo dice perché non sa, il primo ad esempio a parlarne fu un economista di origine rumena, naturalizzato americano, scomparso alcuni anni fa, diversi anni fa, si chiamava Nicolas Georgescu Reagan. Lui già negli anni 50 del secolo scorso parlava di economia circolare, che vuol dire che le risorse naturali non possono essere sprecate e tantomeno non possono essere, diremmo, monouso, devono essere riciclate. E oggi questo noi sappiamo che è possibile. Il problema è che, primo, dobbiamo convincerci di questa necessità di ristabilire un'alleanza, ad esempio perché Papa Francesco con Laudato Si è diventato famoso nel mondo, perché è stato il primo apertamente a dire che questione ambientale e questione socio-economica sono le due facce della stessa medaglia, cioè dire non puoi tu pensare di risolvere la tematica ambientale se non metti a posto le cose nell'organizzazione del lavoro, delle fame e viceversa. Ecco allora perché si parla di economia circolare, perché quello che entra deve ritornare in forma ovviamente diversa dopo aver dato il contributo. Là il disastro dell'ottobre, insomma, autunno scorso, qui in Alto Adige, è un esempio tipico. Perché? Perché ad esempio tutti sanno che quello fu un errore anche tecnico, perché non si può fare una foresta di alberi dello stesso tipo. Questo lo sanno anche i ragazzini e qui è stato fatto. La domanda è perché a suo tempo non si intervenne vietando questo? Perché noi sappiamo che quando arrivano questi eventi atmosferici straordinari, la foresta deve essere caratterizzata da biodiversità, cioè dalla presenza di tipologie diverse di piante, perché una pianta aiuta le altre. Se invece sono tutte della stessa pianta, crollano, come tragicamente è avvenuto, e così via. Ovviamente la lezione so che è stata imparata e in futuro si eviterà che questo, però è significativo perché si è visto nel bosco uno strumento di solo per ottenere risorse economicamente o finanziarie eccetera, non invece una espressione tra le più notevoli, perché il bosco ha un significato metaforico bellissimo, non è solo il luogo dove si produce il legname di valore, perché il bosco ha un significato che va al di là dell'aspetto meramente economico. Questo è l'altro è quello che riguarda l'altro aspetto. E qui però entriamo nella grande e alta politica, perché nel 2015 a Parigi l'accordo venne firmato da tutti i paesi, poi subito dopo Trump in America ottiene la presidenza e uno dei primi gesti fu quello di disdettare. Cioè, queste sono cose ignobili, perché è come dire io non ratifico un accordo che io stesso, o meglio il mio predecessore, aveva siglato e firmato. Ed è chiaro che questo comportamento poi è stato seguito da altri paesi, Cina e India, e il risultato oggi lo stiamo pagando tutti. Come sappiamo, a fine di quest'anno ci sarà un altro incontro a Parigi, speriamo che questa volta la ragionevolezza abbia il sopravvento, però bisogna appunto vigilare, perché, e in questo senso eventi come quello di Greta, della ragazzina Greta, e prima ancora di Giuliana sono molto importanti. Nessuno parla di Giuliana, ma è il caso più importante. Giuliana era una ragazza americana di 18 anni che ha fatto per prima in assoluto in America, ha creato un movimento e assieme e con l'aiuto di avvocati di grido ha dichiarato causa a Trump, dicendo esattamente tu stai mettendo a repentaglio la nostra vita, perché fra 30 anni noi saremo ancora giovani, relativamente giovani, e se non si interviene fra 30 anni tutti gli scienziati unanimi ci dicono che scomparirà la vita sulla Terra e quindi noi ti facciamo causa perché tu stai attentando alla nostra vita. La Corte Suprema dovrà pronunciarsi tra qualche mese, mi dicono. Vedremo se darà ragione ai ricorrenti oppure all'amministrazione. Questo sarà un caso molto importante, perché se fosse, come io mi auguro, che la Suprema Corte emette una sentenza in cui si dice hanno ragioni i ricorrenti, e questo può cambiare la faccia della terra.
Anche perché l'Europa sta facendo, mi pare, degli sforzi sulle energie rinnovabili, che gli Stati Uniti forse anche con questa amministrazione sta facendo in maniera di misura sicuramente
meno,
con i combustibili fossili.
Oggi le economie sono tutte collegate, è ovvio che se un paese, Stati Uniti, non segue le stesse norme seguite, qui ci troviamo di fronte a un caso di concorrenza sleale. Perché loro riescono a vendere prodotti ad un prezzo più basso, e questo vuol dire mettere a repentaglio anche la tenuta completa del sistema economico. Quindi il problema è serio, però essendo io per natura moderatamente ottimista, ho motivo di ritenere che fra non molto qualcosa abbia cambiato.
E siamo convinti che infonderà attraverso le sue parole l'ottimismo anche nei nostri ascoltatori. Professore, la ringraziamo moltissimo.
Grazie,
è stato un grande onore.
Grazie anche a voi e tanti cari auguri. E mantenete questo ambiente eccezionalmente bello ed eccezionalmente attrattivo.